Siamo, come preannunciato, nuovamente in diretta con l'avvocata Simona Filippi, che avevamo sentito in realtà in precedenza per altre situazioni di abusi e violenze in carcere, in particolare per quanto riguardava la situazione delle torture nel carcere di Ivrea. Adesso invece torniamo a parlare di quanto avvenuto nel marzo 2020 all'interno del Sant'Anna di Modena, e in particolare torniamo a parlare dell'archiviazione, come si è arrivati a questa archiviazione. Benvenuta, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Appunto, la prima cosa che verrebbe da chiederti è come si è arrivati a questa archiviazione, com'è possibile che lo Stato italiano, attraverso il procuratore aggiunto Giuseppe Di Gregorio e alle PM Lucia De Santis e Francesca Graziano, non solo si sia autoassolto, ma abbia interrotto addirittura sul nascere un'inchiesta di fatto sulla più grande strage carceraria della storia recente.
Sì, diciamo che faccio appunto una piccola premessa, questi sono i fatti appunto che sarebbero avvenuti durante la rivolta nel periodo Covid iniziale tra marzo e aprile 2020, in cui purtroppo, diciamo, a ridosso della strage sono decedute tra l'8 e il 9 marzo appunto del 2020 queste 9 persone. E come Antigone abbiamo sin dall'inizio depositato un esposto, perché pensavamo che ci fossero appunto degli aspetti molto poco chiari sulla vicenda. Allora, quello che adesso si può dire, perché appunto le immagini si sono chiuse, è che diciamo queste persone, le indagini che sono state fatte hanno accertato che queste persone sono decedute per un mix di farmaci, prevalentemente di metadone, farmaci che sarebbero stati prelevati nel corso della rivolta dai detenuti, come le indagini hanno appunto accertato. Quello che noi ritenevamo sin dall'inizio era che in quella situazione queste persone non dovevano essere trasferite, ma dovevano essere ricoverate di urgenza. La procura, in una richiesta di archiviazione molto lunga e molto, molto articolata, fondamentalmente evidenzia la sussistenza, in poche parole, che è stato poi diciamo evidenziato anche nel corso dell'udienza dal pubblico ministero, una situazione di rischio così eccezionale, così diciamo grave, determinata appunto dalla rivolta che aveva portato alla distruzione di una grande parte del carcere e alla necessità di trasferire un numero molto importante di detenuti, per cui a fronte, questo diciamo è il motivo della richiesta di archiviazione e poi dell'archiviazione, a fronte di una situazione così eccezionale, diciamo che in qualche modo non si poteva fare diversamente, e quindi queste diciamo sottovalutazioni delle condizioni di salute di queste persone sono state determinate, sosteneva la procura e ha sostenuto anche il giudice, da questa situazione di emergenza, e quindi in qualche modo non hanno loro evidenziato profili di colpa, perché parliamo di reati di colpa in questo caso, di omicidio colposo. Noi sosteniamo una, diciamo, una tesi differente, abbiamo cercato di sostenere, e cioè il fatto che diciamo, la tutela della salute e delle condizioni di overdose in cui questi detenuti stavano, perché le indagini hanno accertato che la gravità delle condizioni di queste persone era evidente al personale penitenziario e al personale medico che è intervenuto lì in loco subito dopo. Ricordo che dopo la rivolta, nel pomeriggio dell'8 marzo 2020, lì era stato allestito davanti al carcere di Modena un pronto soccorso, diciamo così, organizzato dal carcere, dalla protezione civile e dalla Croce Rossa. Questo personale intervenuto ha preso conoscenza della gravità delle condizioni in cui versavano queste persone, e noi riteniamo che a fronte di questo bisognava dire stop e bisognava portarle in ospedale. Queste, diciamo, sono le due tesi che si sono contrapposte, e il giudice, parlando di questo rischio che è stato poi, diciamo, creato dalla giurisprudenza, una situazione di rischio cosiddetto eccentrico, definizione appunto della Cassazione, ha archiviato.
Quindi, per dirla in termini molto semplici, sì, la versione autoassolutoria sostiene che fosse tutto troppo un casino per poter seguire adeguatamente i diversi quadri clinici delle persone coinvolte, sì, e poi lasciate morire. Però, sì, insomma, noi apprendiamo anche grazie ad altre testimonianze riguardanti, sì, per esempio, un decesso che non rientra all'interno di questo fascicolo, quello di Sassà Piscitelli, che ha ricevuto un trattamento diverso perché è deceduto all'interno di un diverso carcere,
sì, Ascoli Piceno.
Ascoli Piceno, appunto, quindi sarà un'altra procura. Al di là del fatto che ha assunto una visibilità diversa, è stato dato un nome oramai riconosciuto da più persone a questo detenuto, mentre agli altri 8, appunto, chi non si occupa di questi argomenti ha difficoltà ad attribuire anche semplicemente un'identità a questi morti. L'altro aspetto però da un lato colpisce, dall'altro dimostra anche la volontà di chiudere rapidamente tutta questa vicenda, riguarda alcune anomalie che hanno accompagnato a questa versione ufficiale, nel senso che da più parti si è parlato sia di poliziotti usciti con i manganelli sporchi di sangue, di autopsie molto parziali, di corpi seppelliti prima di farli vedere ai familiari. Insomma, sembrerebbe che si siano registrate diverse anomalie in questo senso, e che la volontà sia di chiudere il prima possibile, dare un bel colpo di spugna su questa strage.
Allora, diciamo che hai colto un aspetto importante, e cioè questo caso di Piscitelli, che, come dicevi tu, si trova davanti a un'altra procura in fase di indagine, il fascicolo. La storia di Piscitelli non diverge molto da quella di altri tre detenuti, come dicevi tu, tutti stranieri, che anche loro non sono deceduti a Modena, ma sono deceduti in altri luoghi, in Alessandria, diciamo in altri territori, di cui per l'appunto le competenze non erano, come nel caso di Piscitelli, della Procura della Repubblica di Modena, ma erano di queste altre procure dove appunto sono deceduti. Quindi diciamo che sicuramente emerge questa differenza che non trova ragione, nel senso che, come la Procura della Repubblica di Modena ha deciso di dare il fascicolo di Piscitelli alla procura competente, questo si doveva fare anche per gli altri detenuti morti che non sono morti per l'appunto a Modena, e questo non trova una ragione, diciamo, logica. Ovviamente non trova una ragione codicistica, ma soprattutto è in contraddizione rispetto alla scelta su Piscitelli, perché a questo punto, voglio dire, se tieni tutti, allora tieni pure Piscitelli come indagine, intendo dire. Quindi questo non si comprende. Per quanto riguarda il decesso, risulta non fatte in maniera molto approfondita tutte le autopsie su questi 8 detenuti, ad eccezione di uno di cui l'autopsia non si è riuscita a fare in maniera completa. Quindi io parlo sui 7 di cui le autopsie sono state fatte in maniera completa. In queste 7 autopsie la causa morte è l'overdose. Dell'ottava, ripeto, non si è riusciti ad giungere ad una totale, perché non è stata fatta completamente l'esame autoptico sul cadavere, proprio sul corpo. cosa vuol dire questo? Da un punto di vista, diciamo, investigativo, ma anche di reato proprio, ovviamente tu per individuare la responsabilità sull'ipotesi di omicidio colposo devi individuare la causa della morte. Quindi anche laddove si fossero registrate delle violenze sui 7 deceduti, intendo dire delle tracce di presunte violenze, ma la causa morte rimane l'overdose, ovviamente io devo investigare sulla le ragioni della causa morte, quindi in questo caso, ripeto, l'assunzione di metadone. Quindi per farla breve, per dirla in altri termini, non è risultato dalle indagini autoptiche, in cui tra l'altro hanno anche partecipato consulenti di parte, in particolare il consulente del Garante Nazionale, quindi insomma diciamo una nomina di tutta garanzia, hanno accertato che la causa morte non sono state eventualmente se commesse delle violenze, ma è stata questa ragione, diciamo, di sostanze di cui dicevo prima, metadone, sostanze psicotrope in generale. Quindi al di fuori di questo unico caso in cui questo ragionamento io non lo posso fare perché le indagini non hanno permesso di levare questi dubbi importanti che erano stati sollevati all'interno anche dei nostri atti, io questo ragionamento di certezza lo posso fare su 7 persone. Lo faccio, ripeto, perché ci sono state degli approfondimenti autoptici importanti e totali e completi.
No, ma la mia intenzione non era quella di ribaltare una perizia, semplicemente appunto sottolineare come ci si sia concentrati sulla causa del decesso e non sulle condizioni generali di questi detenuti. Poi personalmente arrivo anche da un percorso di scarsa fiducia rispetto alle uniche perizie, basti pensare a quella di Marcello Lonzi oramai di una ventina di anni fa, in cui era stato dato deceduto a causa di un arresto cardiaco con costole rotte e fratture del cranio. E quindi...
No, guarda, allora ho capito benissimo quello che stai dicendo e ripeto, su un cadavere che probabilmente risulta anche il corpo, dove probabilmente questi accertamenti sarebbero stati importanti, perché da un punto di vista esterno, perché il cadavere in questo caso, il corpo è stato diciamo visitato solo da un punto di vista esterno, mentre negli altri casi è stato fatto un'indagine totale del corpo, quindi anche interna. In questo caso, ripeto, sicuramente ci sono dei dubbi. Non è stato detto il contrario, nel senso non è stato detto perché è rimasto in superficie. L'indagine è rimasta in superficie. Quindi in quel caso, noi lo abbiamo scritto, andava fatto un esame totale del corpo. Questi corpi, come anticipavi un po' tu, non sono più, diciamo, nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Quindi questo aspetto, anche questo aspetto poco chiaro, rimane un aspetto poco chiaro. E siccome, come dicevi giustamente, si tratta di un numero di morti importanti, dal mio punto di vista un numero di morti importanti potevano essere anche soltanto 2-3, perché a fronte di una rivolta diciamo fondata su motivi anche legittimi, ma sicuramente portata avanti in maniera illegittima da parte delle persone detenute, l'esito non poteva e non doveva essere questo. Quindi lo Stato, dal mio punto di vista, sarebbe a fondo in questa indagine. Tanto è vero che lo sappiamo bene, perché è appunto storia di un anno fa.
È andato via l'audio, ripeti un attimo la frase.
Che nelle altre rivolte che ci sono state non ci sono stati deceduti, ad eccezione appunto dell'ipotesi di Rieti, le rivolte sono state tantissime. Quindi diciamo che la gravità della gestione della rivolta di Modena da parte del personale di polizia penitenziaria, da parte del personale medico, rimane ed è anche confermata dal contrario che è accaduto negli altri istituti, dove appunto non si sono registrati deceduti.
Certo.
Quindi,
però, allora, intanto giusto per arrivare a una conclusione, penso che intanto l'aspetto principale da sottolineare sia quello di dire che siano morti per altre cause, o che la causa sia veramente semplicemente l'abbandono sanitario di questi detenuti, che è quanto stabilito anche dalle perizie autoptiche, perché sì, una morte di overdose all'interno di un contesto istituzionale, tra l'altro la morte di overdose non è qualcosa di immediato, ma in molti di questi casi è avvenuta durante il trasferimento, quindi con quadri clinici evidenti a qualunque osservatore.
Quasi quadri, noi abbiamo, cioè non noi, le indagini hanno dimostrato che, ripeto quello che ho detto all'inizio, che questi detenuti sono stati visitati prima di, subito dopo la rivolta, e ne sono state accettate la gravità delle condizioni alla luce
certo,
dell'assunzione di metadone, perché l'altro passaggio importante da capire è che la notizia che in qualche modo si era verificato questo accesso alla cassaforte, al metadone che era presente in quantità molto abbondante, questa notizia è venuta fuori subito, perché i detenuti si sono iniziati a sentire male da subito e da un punto di vista medico e clinico, ripeto, lì erano presenti medici e infermieri, è notorio, io l'ho studiato in questa occasione, che l'overdose di metadone, a differenza dell'overdose da altre sostanze stupefacenti di tipo pesante come eroina o cocaina, è un'overdose a lento rilascio.
Esatto.
Cosa significa? Significa che il detenuto che assume metadone in quantità importante si può sentire male subito, si può sentire male nel giro di molte ore. Quindi necessariamente, questo diciamo sono indagini mediche, sono studi scientifici, ovviamente non lo dice l'avvocato Filippi, queste persone devono essere messe sotto attenzione medica per almeno 48 ore. Quindi diciamo che da un punto di vista giuridico, laddove i medici, questa è la nostra ricostruzione, che, ed è importante anche questo dirlo, non è stata contrastata né dalla procura né dal giudice, cioè il giudice non è che ha archiviato dicendo non ci sono responsabilità o non sono stati fatti errori, per cui a quel punto avremmo preso atto di ricostruzioni differenti.
No, come dicevi all'inizio, ho detto è stato troppo un casino e poteva
esatto,
succedere. Certo,
esatto.
No, però appunto qua secondo me si riprendono altri tasselli importanti, poi scusa ti lascio andare perché immagino però penso sia importante puntualizzare alcune cose, nel senso, a parte il fatto che per invertire un overdose da oppioidi basta un'iniezione di naloxone e si salva la persona. La seconda cosa è che questi detenuti sono stati lasciati morire e il grado di volontarietà dell'essere stati lasciati morire è un pezzo fondamentale, perché sappiamo per esempio dalle testimonianze che hanno accompagnato la morte di Sassà Piscitelli che il lasciarlo morire da alcuni testimoni presenti è stato proprio un elemento volontario e ribadito verbalmente da alcune delle guardie presenti. L'altra questione di quadro generale dell'eccezionalità, al di là delle modalità violente dei rivoltosi, su cui immagino tu non possa prendere una posizione diversa da quella che hai preso, io posso permetterlo e dico che non essendo in quella situazione, non vivendo le pressioni ambientali e di autorità e di terrore che hanno subito, il ricorso alla violenza è qualcosa sulla quale quantomeno non mi esprimo, ma non lo escludo come modalità anche di sopravvivenza. La violenza invece scientifica, quella sì documentata e somministrata nella fase di repressione e rappresaglia successiva, è un altro pezzo che va fortemente preso in considerazione.
Certamente. Certamente, diciamo che sai, quel periodo adesso bisogna tornare pure in quel momento, nel senso che in quel momento specifico questo caso di Modena si è capito subito che era un caso che aveva delle sue particolarità, e dico questo perché in quei giorni uscivano invece, proprio in quei ore, in quei momenti, le notizie su violenze gravissime che oggi, la notizia di stamattina, ha portato all'emissione di 52 ordinanze di custodia cautelare per tortura anche per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, che ricordiamo nascono sempre dalle rivolte Covid da parte dei detenuti. Quindi perché allargo questa valutazione? Allargo per questa valutazione perché Modena si caratterizzava in quel momento per un episodio grave di cui non emergeva un'ipotesi di tortura come emersa in maniera fortissima e gravissima dal primo momento, ma emergeva la gravità del fatto che queste persone erano state lasciate morire in quel modo, perché a noi le notizie che sono arrivate subito su Modena erano notizie di persone che stavano male, male perché dovevano essere ricoverate, non male in quanto appunto vittime di gravissimi episodi di tortura come nel caso di Santa Maria, di cui oggi abbiamo avuto conferma con questa ordinanza. Quindi diciamo che la lettura va fatta contestualizzata in quel momento e ovviamente poi alla luce dei risultati delle indagini. Sicuramente, come dicevi tu, il fatto di gestire una rivolta con l'utilizzo di violenza è una questione molto molto complicata che nel corso delle rivolte del periodo Covid sicuramente ha superato tutti i limiti che sono stabiliti dalla legge, cioè dall'articolo 41 della legge penitenziaria, che parla della ipotesi in cui si possa utilizzare la forza all'interno del carcere. Quindi questa insomma la lettura abbastanza complicata da fare nel suo complesso.
No, certo, non è neanche questo il momento e la sede per farlo, ma sarà interessante osservare come verranno affrontate in sede tribunalizia, insomma in sede processuale, queste rivolte, anche per vedere se ci sarà il coraggio di osservare una regia o quantomeno un modus operandi condiviso all'interno delle diverse carceri. Comunque ci dobbiamo salutare, grazie ancora davvero.
Grazie e buon lavoro.
Anche a voi. Ciao Simona,
ciao,
grazie.
Arrivederci.